Preghiamo. Nostro Padre Celeste, noi affidiamo a Te questo servizio. Nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Parla al nostro cuore. Possa l'unzione dello Spirito Santo rimanere sopra di noi. Benedicici, caro Signore. Noi ti preghiamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Sappiamo che la nostra parola può venire meno, ma la parola di Dio non verrà mai meno. Per la grazia di Dio noi possiamo comprendere il tempo in cui viviamo. È veramente importante conoscere il Signore secondo la Sua parola. Ed anche conoscere il piano di salvezza secondo la Sua parola. Il fratello Branham ha fatto la seguente dichiarazione. Egli disse: se volete sapere che ore sono, guardate il vostro orologio. Se volete conoscere il giorno della settimana, guardate il vostro calendario. Ma se volete conoscere come il tempo è avanzato, guardate a Israele. E Dio ha fatto delle promesse speciali a Israele. In primo luogo, egli ha detto che a causa della loro incredulità e disubbidienza, li avrebbe dispersi in mezzo a tutte le nazioni. Dio non può fare nulla con l'incredulità e la disubbidienza. È impossibile. Voi dovete credere Dio. Dovete ubbidire a Dio. Altrimenti siete fuori dalla volontà di Dio. Voi dovete essere nella volontà di Dio e nella parola di Dio. E se siete nella parola, allora siete nella volontà di Dio. E se siete nella volontà di Dio, allora siete nella parola di Dio. Dunque la legge e i profeti sono stati fino a Giovanni. E da quel tempo il regno di Dio viene predicato. Gesù Cristo era il Redentore promesso. La semenza che doveva venire attraverso la donna. E quando il tempo fu adempiuto, tutte le promesse divennero una realtà. Per favore, non dimenticate mai questo. Ogni promessa di Dio è collegata alla realtà. Ci sono degli insegnamenti che dicono che il Signore sia già venuto. Alcuni insegnamenti sulla parusia, molti diversi insegnamenti. Voi potreste mettervi la testa fra le mani e andare. Tuttavia, tutti questi insegnamenti sono immaginazione. Ma la parola di Dio è realtà. Così, se voi andate dalla Genesi all'Apocalisse, e poi andate al ministero del fratello Branham, come egli ha evidenziato l'importanza della parola di Dio. Come egli ha detto, se cambiate una parola come in Genesi, voi morite spiritualmente. Voi dovete lasciare la parola di Dio nel modo in cui è. Nella forma originale. Non spiegate mai la parola di Dio. Non ne spiegate Dio. Dio rivela se stesso in molte diverse maniere. Potete andare nell'Antico Testamento, Egli camminava nel giardino dell'Eden, creando Adamo alla sua stessa immagine. In Genesi capitolo 1, in Genesi capitolo 2, Dio creò Adamo dalla polvere della terra. Ed ecco il mistero. Soltanto dopo che Adamo fu posto in un corpo di carne, il Signore Dio aprì il suo fianco e prese Eva fuori da Adamo. E presentò Eva ad Adamo. Ed egli disse: carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Fintanto che il nostro Signore era in un corpo spirituale, lungo tutto l'Antico Testamento, quella era una cosa. Ma quando egli venne in un corpo di carne, là il suo fianco fu aperto alla croce del Calvario. E la sposa è stata presa fuori da lui. Efesini capitolo 5, dal verso 21 fino alla fine. Paolo parla di Cristo e la Chiesa. Così noi dobbiamo comprendere il piano di salvezza di Dio. Nei giorni di Abramo, secondo Genesi 18, tre uomini vennero ad Abramo. Uno era il Signore, gli altri erano due angeli. E secondo Genesi capitolo 19, i due angeli andarono a Sodoma, ma il Signore rimase con Abramo. Genesi capitolo 18, verso 17. Il Signore disse ad Abramo: scelerò io ad Abramo quello che sto per fare? Abramo era un profeta. Prima che Dio possa fare qualcosa, egli rivela il suo mistero ai suoi profeti. Nell'Antico Testamento il Signore poteva già rivestire un corpo di carne. Sì, mangiando e bevendo con Abramo. Abramo gli lavò i piedi. È meraviglioso conoscere Dio. E se noi percorriamo tutto l'Antico Testamento e veniamo al Nuovo Testamento, ogni cosa che è avvenuta con il nostro Signore, persino i quattro titoli di figlio, figlio d'Abramo, figlio di Davide, Matteo capitolo 1 verso 1, lo ripeto, figlio d'Abramo, figlio di Davide, Matteo capitolo 1 verso 1. Dopo, se continuate a leggere, del nostro Signore è parlato come figlio dell'uomo e figlio di Dio. Ogni cosa ha il suo posto nel piano di salvezza. 78 volte il profeta Ezechiele è chiamato figlio dell'uomo. 78 volte Gesù Cristo è chiamato figlio dell'uomo nei quattro Vangeli. Da Romani capitolo 1 fino all'ultimo verso della lettera di Giuda, egli non è chiamato neanche una sola volta figlio dell'uomo. Soltanto figlio di Dio. Sapete, la Bibbia è in un ordine divino. Io amo la parola di Dio. Io vivo in questa parola. Arriviamo ora al nostro tempo. Il fratello Branham ha enfatizzato il titolo di figlio dell'uomo. Quante volte egli ha menzionato Luca 17, verso 30? Quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Questo è qualcosa di veramente speciale. Perché come figlio dell'uomo egli è profeta. Come figlio di Dio egli è salvatore. Come figlio di Davide egli è re. Come figlio d'Abramo egli è erede di tutte le cose. E noi siamo coeredi con lui. Questo è ciò che dice la scrittura. Così ogni cosa ha il giusto posto nella parola di Dio. Ieri ho menzionato che sono stato nelle riunioni del fratello Branham. Ho visto la scrittura adempiersi con i miei propri occhi. Non so se avete mai sentito questo, ma quando il fratello Branham parlava del ministero che Dio gli aveva dato, egli diceva: lo stesso ministero che Gesù Cristo aveva come figlio dell'uomo si ripete come ultimo segno alla Chiesa prima del ritorno di Cristo. E quasi ogni volta, prima che iniziasse la fila di preghiera, egli si riferiva ad Abramo, a Genesi capitolo 22. Ed era veramente impressionante quando il fratello Branham diceva: affinché sappiate che lo stesso ministero che ebbe luogo con Abramo e nei giorni di Gesù Cristo si ripete ora. Ed egli menzionava qualcosa che non tutti vedono. Che Sara era nella tenda dietro di lui. Il Signore parlava ad Abramo. Ma Sara era nella tenda dietro di lui. E lei rise nel suo cuore. Voi non potreste udirlo. Ma il Signore guardò Abramo e disse: perché Sara ha riso? Ed egli aveva le spalle girate alla tenda. Sapete cosa ha fatto il fratello Branham? Egli si girò e Dio gli mostrò in visione le persone sedute dietro di lui. Ed egli disse: affinché possiate sapere che è la stessa cosa che accadde al tempo di Abramo, che accadde al tempo di Cristo, si ripete adesso. Sapete, sono così riconoscenti al Dio Onnipotente di essere venuto a conoscenza di queste cose personalmente. Un testimone deve aver visto qualcosa. Quando il Signore disse: voi siete i miei testimoni, loro dovevano essere là quando accadeva qualcosa. Voi non potete essere un testimone a meno che abbiate visto qualcosa. Così è stata una grande benedizione per me, ma anche una grande responsabilità. Voi non potreste mai immaginare la responsabilità che è sopra di me. Io devo andare da un paese all'altro, di città in città, e condividere la parola di Dio con la gente. Se, per esempio, voi leggete Malachia capitolo 4, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande giorno del Signore, ed egli volgerà i cuori, non le teste, egli volgerà i cuori, in primo luogo il cuore dei padri verso i figli. Questa parte è stata adempiuta nel ministero di Giovanni il Battista. Ecco perché egli fu chiamato pure Elia. È scritto in Luca capitolo 1, versi 16 e 17. Ma la seconda parte si adempie nel nostro tempo, quando i cuori dei figli di Dio vengono rivolti indietro ai padri e agli insegnamenti apostolici. Tuttavia, la cosa meravigliosa è questa. Io non so perché il fratello Branham non si è mai riferito a Matteo capitolo 17, verso 11. Forse perché egli non poteva parlare di se stesso e del suo ministero. Egli non si è mai riferito a Marco capitolo 9, verso 12. Ma queste sono le due scritture nel Nuovo Testamento dove il nostro Signore ha detto, vorresti leggere questi due passi? Matteo 17, riflettete un po', il nostro Signore nel Nuovo Testamento ha confermato la promessa dell'Antico Testamento, dopo che il ministero di Giovanni il Battista era già terminato. Matteo 17, verso 11. Egli rispose, certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Elia deve venire. In Marco capitolo 9, verso 12, egli disse loro, Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai sta scritto del figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Così la promessa dell'Antico Testamento è stata confermata dal nostro Signore stesso. Sul monte della trasfigurazione, Mosè era là, Elia era là, Pietro, Giacomo e Giovanni erano là, e la nuvola soprannaturale scese, la gloria di Dio scese, e la voce echeggiò. Questo è il mio diletto figlio. Ascoltatelo. In Matteo capitolo 3, verso 17, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ma in Matteo capitolo 17, questo è il mio diletto figlio. Ascoltatelo. Tre parole. Questa è la cosa più importante. Ascoltatelo. Questa è la cosa più importante. Se voi ascoltate ciò che egli dice, per esempio Elia verrà primieramente, allora non andate da un pastore di una denominazione. Non andate da nessuna parte a chiedere che ne dici al riguardo. Io non sono interessata a ciò che qualcuno dice. Sono interessata a ciò che Dio dice nella sua parola. Se voi avete questa risposta, siete soddisfatti per sempre. Non andrete da alcun uomo. Io credo che Dio ci ha dato la risposta. Persino se andate nell'Antico Testamento, nel profeta Isaia, il profeta Isaia aveva pure uno speciale ministero. Leggiamo soltanto due versi in Isaia capitolo 42, dal verso 22. Per favore, ascoltate la situazione descritta qui. Ma questo è un popolo derubato e spogliato. Sono tutti presi nei lacci, in prigioni sotterranee e rinchiusi in carceri. Sono abbandonati al saccheggio, ma nessuno li ha liberati. Spogliati, ma nessuno ha detto restituisci. Questa è la reale situazione. Tutte le denominazioni sono diventate come delle prigioni. Ed i pastori non sono pastori, sono come delle guardie carceriere, in modo che nessuno fugga. Ma questo è il tempo di Dio per chiamare fuori, per aprire le prigioni e far sì che le persone siano liberate. In Luca capitolo 4 il nostro Signore disse: lo Spirito di Dio è sopra di me. Egli mi ha unto per proclamare la libertà ai prigionieri, per aprire le prigioni. Attraverso il ministero del fratello Branham, che è andato in tutte le denominazioni, Dio ha aperto tutte le prigioni e tutte le persone possono andarsene libere. Ma voi dovete udire la chiamata di Dio. Se leggete ancora un po' in Isaia, in Isaia capitolo 58, parla direttamente in merito alla restaurazione. Isaia capitolo 58, verso 12. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine. Tu rialzerai le fondamenta gettate da molta età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Lode a Dio. Dunque, noi viviamo in un tempo speciale. Cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere certi che la vita di Cristo sia in noi. Secondo Levitico capitolo 17, verso 11, la vita è nel sangue. La vita è nel sangue. Ecco il mistero. La vita di Cristo è per noi una benedizione. Ma nel suo sangue c'era la vita di Dio. E quando egli sparse il suo sangue, ci ha riscattati. E la vita che era nel sangue è ora in ogni persona riscattata tramite il sangue. La stessa vita che era nel sangue del Salvatore è nella moltitudine lavata col sangue che sarà davanti al trono di Dio. Oggi ci sono così tanti che dicono: se credete il messaggio, sarete nel rapimento. No, no. In primo luogo, voi dovete sperimentare la grazia di Dio. Il vostro cuore, la vostra vita devono essere rinnovati. Voi dovete nascere di nuovo. E per nascere di nuovo è come la nascita naturale. E in primo luogo avete bisogno di un seme. Avete bisogno di una unione nell'amore. E dopo viene il tempo in cui il seme si manifesta e dà luogo la nascita. Così è nell'ambito spirituale. La parola di Dio è il seme. Voi potete leggerlo in molti posti. Matteo capitolo 13, potete leggerlo in Giacomo capitolo 1, verso 18, Potete leggerlo in 1 Pietro capitolo 1, versi 22 e 23. Nati di nuovo tramite la parola di Dio e per mezzo dello Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno di queste esperienze come i nostri fratelli e le nostre sorelle l'hanno avute al principio. E certamente abbiamo bisogno del battesimo con lo Spirito Santo. Abbiamo bisogno di ogni benedizione che Dio ha promesso. Così comprendiamo dalle sacre scritture, persino in Atti capitolo 3, che prima che il nostro Signore ritorni, ci deve essere un tempo di restaurazione di tutte le cose. Atti capitolo 3, potete leggere dal verso 17, noi leggeremo soltanto i versi 20 e 21. Magari dal verso 19 al verso 21. Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio e che Egli mandi il Cristo che è stato destinato. Solo un momento. Dov'è questa promessa che Dio avrebbe mandato un tempo di refrigerio? È in Isaia capitolo 28, verso 12. È già nell'Antico Testamento. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo comprendere che nel tempo degli apostoli essi potevano predicare soltanto dall'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto. E quando il nostro Signore parlò dopo la sua risurrezione, disse tutto doveva essere adempiuto. Quello che era scritto nel libro di Mosè, nei Salmi e nei profeti. Così l'Antico e il Nuovo Testamento sono in perfetta armonia. Nell'Antico Testamento abbiamo le promesse e nel Nuovo abbiamo l'adempimento. Ma ascoltate il verso 20 e il verso 21. Affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Ogni cosa è promessa in questo libro. Dunque, voglio che sappiate per sempre ciò che l'Apostolo Pietro ha scritto in 2 Pietro capitolo 1, dal verso 16. Noi non siamo andati dietro a favole abilmente inventate. 2 Pietro capitolo 1, verso 16. Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Leggi il verso 3 e il verso 4, caro fratello, affinché tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle sappiano che attraverso le promesse noi siamo partecipi della natura divina. 2 Pietro capitolo 1 versi 3 e 4. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. È così importante ricevere la parola di Dio. Perché la parola di Dio ha una natura soprannaturale. Ci sono sempre promesse, promesse, promesse. Io amo ciò. Non solamente un profeta promesso, ma una restaurazione promessa. Quando ritornate nell'Antico Testamento, specialmente in Esdra e Neemia, il popolo di Dio era ritornato dalla cattività e venne a Gerusalemme. Essi trovarono il fondamento originale del Tempio e dopo cominciarono ad edificare lo stesso fondamento, le stesse misure, tutto era nella medesima maniera, nello stesso posto, secondo la parola di Dio. L'Apostolo Paolo scrisse: io ho posto il fondamento e nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. E noi dobbiamo costruire su questo fondamento. Così, se leggiamo nell'Antico Testamento, specialmente Primo Re, capitolo 18, cosa fece il profeta Elia? Voi dovete leggere il verso 37. Perché nel verso 37 vi fu la risposta. Vi fu la preghiera e v'è stata la risposta. E la scrittura dice che Dio ha ricondotto i loro cuori. Non Elia. Elia ebbe la sua parte. Ma fu Dio che cambiò la loro vita e ricondusse i cuori a sé. Magari lo leggiamo affinché possiate comprendere che se voi dite solamente il profeta ha detto, William Branham, questo non è sufficiente. Voi dovete sapere che questo messaggio viene da Dio e che Dio stesso opera nel vostro cuore. Ed Egli lo riporta a sé. Ogni cosa viene da Dio. Primo Re, capitolo 18, verso 37. Rispondimi, o Eterno, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che Tu, Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a Te. Sei Tu, non io, Elia. No, sei Tu. Noi diamo tutta la gloria a Dio. Non glorifichiamo un uomo. Non glorifichiamo Mosè. Perché dovrei farlo? Io non glorifico Pietro né Paolo. Perché dovrei allora glorificare William Branham? Quello è uno spirito totalmente falso. Totalmente. Perché Dio non dà la sua gloria a nessuno. William Branham era un uomo come voi e me. Aveva un padre, una madre, come voi, certamente. Ma Dio è Dio. E Gesù Cristo è il nostro Signore e Salvatore. E secondo Apocalisse capitolo 1, i sette angeli delle sette chiese erano nella mano destra del Salvatore. Essi erano le sette stelle, i sette messaggeri. Ci fu un uomo che venne e disse: io sono l'ottavo messaggero. Sì. Egli veniva da Trinidad. Ma io dissi, caro fratello, ce ne sono soltanto 7 nella mano destra del Signore. Se tu credi di essere l'ottavo messaggero, nella mano di chi stai? Nella mano del Signore ce ne sono soltanto 7. Se voi sapeste tutti i falsi insegnamenti che ho udito in tutti questi anni, ed è per questo che voglio che sappiate e che lo prendiate seriamente. In Marco capitolo 7, verso 7, la scrittura dice: in vano essi mi adorano, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Ovunque ci sono insegnamenti di uomini, tutta l'adorazione è vana. Voi potete danzare, potete suonare la batteria, potete muovere qui e là. Ogni cosa è vana. Questo è ciò che dice la Bibbia. Ovunque ci sono insegnamenti di uomini, tutta l'adorazione è vana. Tutto il radunarsi insieme, la predicazione, il cantare è vano. Non è altro che seduzione. Dio ci ha dato la sua parola e noi dobbiamo rimanere nella parola di Dio. Questo ci riporta a Giovanni capitolo 4, versi 23 e 24. Donna, l'ora viene in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Non sul Monte Santo, non nella Santa Città, ma nello Spirito Santo, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Tutti i falsi insegnamenti nel messaggio sono una disgrazia. Talvolta non arriva a comprendere ciò che avviene, perché c'è una tale confusione. Ma il popolo di Dio non è confuso. Il popolo di Dio ha la parola di Dio. E la parola dimora in loro e loro dimorano nella parola. In Giovanni 17, 17, santificali nella verità. La tua parola è la verità. Nessuno vedrà Dio senza quella santificazione. Non cercate di incontrare Dio nelle vostre proprie vie. Vi dico la verità. Dio ha usato il fratello Branham nel suo ministero per riportarci indietro agli insegnamenti originali, al fondamento originale, alla dottrina degli apostoli. Atti capitolo 2, nel verso 42 sta scritto: essi perseveravano nella dottrina degli apostoli. In Atti capitolo 3, nel verso 21 abbiamo letto: Gesù Cristo rimane accolto nel cielo finché venga il tempo di refrigerio, fino al tempo della restaurazione. Così, prima del ritorno di Cristo, tutto deve essere restaurato nella vostra vita, fisicamente e spiritualmente, nell'ordine biblico. Tutto deve essere secondo la scrittura. Se andate nel tempo di Noè, la scrittura dice: Noè fece tutto secondo la parola di Dio. Se andate nel tempo di Mosè, Mosè fece tutto secondo il modello che gli fu mostrato sul Monte Santo. Se andate nel tempo di Elia, e gli disse: io ho fatto tutto secondo la parola di Dio. Quello che Dio fa ora, egli mostra la sua parola al suo popolo. La parte finale del messaggio è questa: che una sposa preparata per lo sposo sarà pronta. Apocalisse capitolo 19, nel verso 7 è scritto: beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E la sua sposa si è preparata. Chi è la sposa? Non so quante donne sono sposate in questo luogo. Tuttavia c'è stato un giorno nella vostra vita in cui avete incontrato un giovane ed egli vi ha scelta per essere la sua sposa. Egli vi ha fatto una promessa. E dopo voi avete aspettato che questa promessa fosse adempiuta. E quando è giunto il tempo, il matrimonio ha avuto luogo. Voi dovete incontrare lo sposo personalmente. Dovete conoscere lui personalmente, come vostro personale salvatore, come colui che è con voi. E voi siete fidanzati a lui ed aspettate soltanto il momento di incontrare lo sposo. E in Matteo capitolo 25 noi leggiamo: ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. Questo è molto importante, uscitegli incontro. 2 Corinzi capitolo 6, dal verso 14, l'Apostolo sotto l'ispirazione dello Spirito Santo ha scritto: quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Che parte ha il fedele con l'infedele? E poi viene la sfida. Voi popolo mio, non tutti, voi popolo mio, uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. È la parola di Dio. E se voi credete la parola di Dio, vedrete l'adempimento nella vostra vita. Se non ascoltate la chiamata di Dio, allora non sarà adempiuta. E innanzitutto voi ascoltate la parola di Dio e la fede viene dall'ascolto della parola di Dio. E il passo successivo è l'ubbidienza. L'ubbidienza, l'ubbidienza. E non soltanto ascoltare, ma ascoltare, credere e ubbidire. In Apocalisse capitolo 17, la Chiesa mondiale viene mostrata, Roma e tutto ciò che è collegata ad essa, sui sette colli, tutto è ben descritto. Ma nel capitolo 18, voi avete la sfida. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, affinché non siate partecipi dei suoi giudizi. Come abbiamo detto prima, ed io non giudico, ma tutte le denominazioni sono diventate come delle prigioni. Voi non sentite parlare mai là di restaurazione. Ciascuno è soddisfatto, hanno dei grandi nomi, siedono intorno ad un tavolo rotondo, vanno nel Concilio Mondiale delle Chiese, ma non hanno compreso ciò che ha luogo adesso. Ma ora, al tempo della fine, ci sono due unioni, una sotto Roma e l'Anticristo, e l'altra secondo la parola che viene da Gerusalemme, sotto Gesù Cristo. Gesù Cristo è il capo. Credo che loro onorino il Papa dicendo: questo è il capo della Chiesa romana. E tutti gli altri hanno dei vescovi, delle celebrità nelle diverse chiese. Voi andate nella Chiesa romana, nella Chiesa ortodossa, nella Chiesa anglicana, se andate nel Medio Oriente, voi avete tutte queste chiese di Stato, ma in Matteo 16 il nostro Signore ha detto: io edificherò la mia chiesa, io ho riscattato la mia chiesa è mia, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Lasciate che vi dica la verità. Voi dovete uscire da ogni denominazione prima che abbia luogo l'unione finale sotto Roma. Per favore, non aspettate più a lungo. Dovete uscire adesso. Qualunque sia il prezzo. Voi, popolo mio, uscite fuori. Non toccate nulla di immondo. Non credete alcuna dottrina fatta dall'uomo. Non prendete alcuna tradizione d'uomo. Ogni chiesa ha le proprie tradizioni. Ogni chiesa. Ma noi ritorniamo indietro al principio. La chiesa dei primogeniti. I primogeniti. Gesù Cristo è il primogenito e noi siamo i primogeniti. Egli è il figlio di Dio e noi siamo figli e figlie di Dio. Egli è il sommo sacerdote e noi siamo un regno di sacerdoti. Cristo è tutto in tutti e noi siamo con Lui al suo fianco. Così noi comprendiamo dal messaggio dell'ora, ed io devo ripetere questo, è l'ultimo messaggio, è il messaggio più importante che ci sia mai stato sulla faccia della terra. Non ci sarà un'altra opportunità, questo è il vostro giorno, è la vostra opportunità. Non mancate il giorno della visitazione di Dio. Luca capitolo 19, dal verso 41. Il nostro Signore andò sul monte degli Ulivi, guardò su Gerusalemme e pianse amaramente. Ed egli disse: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. E dopo egli pronunciò il giudizio, e il giudizio venne. E in Luca capitolo 21 verso 24 il nostro Signore ha detto: Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Così, cari fratelli e sorelle in Cristo, noi siamo veramente vicini alla seconda venuta di Cristo. In Giovanni capitolo 14 il nostro Signore diede la promessa: io vado a prepararvi un posto, dopo ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E gli disse: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Così egli prepara un posto e il suo ritorno è molto vicino.
Et son retour est très très proche.
Noi potremmo mostrarvi ciò che oggi accade sulla terra. Tre volte il nostro Signore ha detto, in Matteo capitolo 24, Marco capitolo 13, Luca capitolo 21, quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete, voi non sognate, non lo immaginate, voi sapete, quando vedete tutte queste predizioni diventare realtà, voi sapete che è vicino, proprio alla porta. Oggi, quando siamo venuti, forse la distanza è 5 chilometri, e ciò era molto vicino. Ma quando siamo arrivati qui all'entrata, allora dovevamo soltanto entrare. Così il nostro Signore ha detto, quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete che è vicino, è alla porta. Perciò può accadere in qualsiasi momento. Così noi dobbiamo enfatizzare che il Signore ha mantenuto la sua parola, ha mandato il suo profeta, promesso nell'Antico Testamento, confermato dal nostro Signore nel Nuovo Testamento. E noi siamo sotto questo ministero, perché Dio ha ripreso tutti i suoi servitori e profeti, ma il messaggio che essi hanno portato rimane con noi. Dunque, tramite la grazia di Dio, noi portiamo questo importante messaggio, l'originale parola di Dio, con tutte le promesse, con tutto il piano di salvezza, come non è mai stato conosciuto sulla terra. È rivelato a noi in questo tempo. Ricevetelo, credetelo, e vi sarà rivelato tramite lo Spirito Santo. Se ci sono alcuni che non vedono questo, è la nostra preghiera che Dio apra i vostri occhi e i vostri cuori. Così noi comprendiamo dalle Scritture che questa è la fine del tempo della fine. E comprendiamo pure che Dio mantiene la sua parola. Ed anche l'importanza di credere le sue promesse. Io lo dico quasi in ogni riunione. I figli della promessa credono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa. E in Galati capitolo 4, verso 28, l'apostolo Paolo ha scritto: ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. E tramite le promesse di Dio, come abbiamo letto in 2 Pietro capitolo 1, siamo partecipi della natura divina, perché abbiamo ricevuto la parola di Dio con tutte le sue promesse. Così voi non meritate questo. È la grazia di Dio. Ed anche per aprire i nostri occhi. È la grazia di Dio. In chiusura, permettetemi di dire questo. Sin dal tempo della Riforma, che fra 8 anni, saranno 500 anni, nel 2017, saranno 500 anni dal tempo della Riforma, da quando Martin Lutero inchiodò le 95 tesi sulla porta della cattedrale di Wittenberg. Tutti i miei parenti provengono dai protestanti, dal tempo della Riforma. Io sono stato nella chiesa di Wittenberg, ho ringraziato Dio per la Riforma, perché fino ad allora le persone non avevano la Bibbia, soltanto i preti avevano la Bibbia e potevano dire tutto ciò che volevano, potevano fare ciò che volevano e nessuno poteva esaminare ciò, se era in accordo alla parola di Dio o no. Ma da quel tempo là, la Bibbia fu tradotta in tutte le diverse lingue e la parola di Dio è stata predicata. Il giusto vivrà per fede, non per le opere, ma per la fede. Ma dopo quel risveglio ci fu un John Wesley, un William Booth, un Menosimos, tutti diversi risvegli dopo risvegli. Ed anche John Smith, l'uomo che portò il risveglio battista. Così noi ritorniamo a 100 anni fa, la grande effusione dello Spirito Santo. Su tutta la terra lo Spirito Santo discese. I 9 doni dello Spirito Santo furono restaurati. Io ho incontrato fratelli nella città di Kassel, che è a nord di Francoforte, nel 1953, che erano a Kassel quando ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo nel 1909. Così io sono a conoscenza dei risvegli. Sono a conoscenza dei risvegli nelle diverse nazioni e nei diversi continenti. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Signore ha chiamato William Branham, come egli chiamò Mosè, come aveva chiamato i profeti. Egli era ordinato da Dio sin dal grembo di sua madre. Ed io amo sempre udire la sua testimonianza. 2 ore dopo la sua nascita, la colonna di fuoco entrò nella sua stanza, restando sopra il fanciullo William Branham. La madre, la nonna e la levatrice videro la colonna di fuoco e si parlarono l'un l'altro, dicendo: cosa vuol dire questo? Cosa verrà con questo bambino? In tutto l'arco della sua vita egli vide visioni. All'età di 7 anni udì la voce: non bere, non fumare e non contaminare il tuo corpo, perché quando sarai più grande c'è un'opera per te da fare. Poiché ho conosciuto il fratello Branham personalmente, persino le sue esperienze personali, ciò significa così tanto per me. Sapete cosa ho fatto? Avevo sentito dire al fratello Branham che la foto con la colonna di fuoco era esposta a Washington. Così il fratello Frank ha fatto un viaggio a Washington DC. Ho cercato tutta la mattina ed erano le 11:15 del mattino quando sono entrato nella sala dell'arte. Io ho tenuto in mano la foto con la soprannaturale colonna di fuoco a Washington DC nella sala dell'arte. Io sono un testimone oculare. Ho visto i ciechi ricevere la vista. Ho visto gli infermi essere guariti. Se dovessi raccontarvi tutto ciò che ho visto, resteremmo qui fino a mezzanotte. Quello che ho visto, che ho sperimentato nelle riunioni con il fratello Branham, e naturalmente con il Signore. Tuttavia, noi non glorifichiamo un uomo. Un uomo è un vaso. Noi crediamo il messaggio, la vera parola di Dio. E permettetemi pure di dire questo prima che terminiamo. Non credete alcuna rivelazione speciale. Se qualcuno vi dice che il Signore è già venuto, se qualcuno vi parla della parusia, voi dovete sapere questo. La parola parusia significa personale presenza. Quando sono entrato in questo luogo, questa è stata una parusia. Quando l'Apostolo Paolo entrava in una città, quella era una parusia. Sì, una parusia. Tuttavia i fratelli ne hanno fatto una dottrina e non hanno comprensione della lingua greca. Ma io mi sono informato su ciò con una persona che proviene dalla Grecia per conoscere il significato di quella parola. E dopo noi andiamo nella scrittura. E se qualcuno viene e dice che Apocalisse 10 è stato adempiuto, se qualcuno vi dice che i sette tuoni hanno fatto udire le loro voci, non lo credete, perché non è vero. I sette tuoni faranno udire le loro voci quando il Signore verrà come angelo del patto. In Malachia capitolo 3 voi avete due promesse. La prima promessa è: io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via davanti a me. La seconda parte è: e l'angelo del patto entrerà nel suo tempio santo. La prima promessa è stata adempiuta nel ministero di Giovanni il Battista, che ha preparato la via al Signore. La seconda parte sarà adempiuta quando il Signore ritornerà ai Giudei. Io posso mostrarvi dalla Sacra Scrittura, dal profeta Zaccaria, dal profeta Isaia, dall'Antico e dal Nuovo Testamento, come e quando le cose avranno luogo. Secondo Apocalisse 10, il nostro Signore scenderà come angelo del patto, con l'arcobaleno sopra il suo capo. L'arcobaleno parla del patto. Se andate in Ezechiele capitolo 1, dove il Signore è descritto seduto sul trono, è descritto precisamente dai suoi lombi in su e dai suoi lombi in giù, e l'arcobaleno sul suo capo, poiché c'è un patto. C'è il primo patto e il secondo patto. Così ogni cosa è nell'ordine divino. E noi aspettiamo lo sposo, non l'angelo del patto. No, ecco lo sposo viene. Andate incontro allo sposo. Matteo capitolo 25, verso 10. E quelle che erano pronte entrarono alla sala delle nozze e la porta fu chiusa. Ma in Apocalisse capitolo 10, quando il Signore verrà come angelo del patto, egli metterà un piede sulla terra e uno sul mare, quando egli ritornerà per portarci a casa, noi lo incontreremo nell'aria. Primo Tessalonicesi capitolo 4, e dopo andremo con lui. Ma primariamente la corruttibilità deve rivestire l'incorruttibilità. Tuttavia, per favore, ogni cosa ha il suo posto. è soltanto quando il Signore scenderà come angelo del patto, egli ruggirà come un leone. Non si parla mai di lui come leone in riferimento alla Chiesa. Soltanto in riferimento ad Israele. Perché egli è il leone della tribù di Giuda. Apocalisse capitolo 5. Così c'è un ordine divino. Un ordine divino nella santa parola di Dio. Nel piano di salvezza di Dio. Ed è soltanto allora, quando egli ruggirà come un leone, che i sette tuoni faranno udire le loro voci. Ma io sarò nella gloria in quel tempo. Alla cena delle nozze dell'agnello. Così noi dobbiamo piazzare ogni cosa secondo la parola di Dio. Ed è scritto nel verso 7. Allora si compirà il mistero di Dio, singolare, non plurale, non i misteri, non 17 misteri, ci sono esattamente 14 misteri di cui il Signore ha parlato in merito al regno di Dio. Ed il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 13, a voi è dato di comprendere i misteri del regno di Dio. Dunque, ci sono molti misteri del regno di Dio. Tuttavia, un solo mistero di Dio. Chi e cos'è il mistero di Dio? Gesù Cristo è il mistero di Dio rivelato. Emanuele, Dio con noi. Gli ebrei non hanno riconosciuto il Signore. Egli venne ai suoi, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Ma dopo guarderanno a colui che essi hanno trafitto. È scritto in Zaccaria, e faranno cordoglio, dicendo: questo è il nostro Signore. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Ed egli dirà: non piangete, questo è avvenuto per uno scopo. Così ogni cosa al suo posto, al tempo giusto. Per la grazia di Dio, William Branham ci ha introdotti in tutto il consiglio di Dio. Io non avrei conosciuto questa Bibbia come la conosco oggi. Non avrei conosciuto tutti i misteri come non avrei conosciuto il mistero. Ma Dio ha usato il fratello Branham per riassumere l'Antico e il Nuovo Testamento e mettere ogni cosa in armonia nel regno di Dio. Così, cari fratelli e sorelle, voi lo sapete che vi amo. Ho fatto tutta questa strada per essere qui. E sono certo che vi vedrò di nuovo. Credete semplicemente il Signore, ubbidite a Lui. Amatevi l'un l'altro. Amate i fratelli che condividono la parola. Siate restaurati nella condizione in cui la Chiesa era all'inizio. Possa Dio mettere nel vostro cuore un tale desiderio da andare a letto con ciò ed alzarvi con questo desiderio. Che possiate dire: oh Signore, abbi la Tua via con me, abbi la Tua via con la Chiesa, abbi la Tua via con i predicatori, sii con noi, come hai promesso nella Tua parola. e permettici di sperimentare tutta la restaurazione ed essere pronti al ritorno del Signore. Quale preziosa parola di Dio, rivelata dallo Spirito Santo, in tale siffatto modo come mai prima. Per favore, prendete ciò seriamente. Ed ancora una volta vi dico, per favore, non mancate il giorno della visitazione di Dio. Se vi fosse ancora un'altra opportunità, non avrei bisogno di predicare in tale maniera. Non mancate il giorno della visitazione di Dio. Questo è il nostro giorno che il Signore ha fatto per noi. Rallegriamoci e festeggiamo in esso. E come ho detto all'inizio, gli ebrei devono ritornare nella terra promessa. In Ebrei capitolo 11 noi abbiamo letto che Abramo visse nella terra promessa. Nella terra promessa. E vide ogni promessa adempiuta. Noi viviamo nella terra promessa e vediamo ogni promessa adempiuta. Questa è la grazia di Dio che noi sperimentiamo nel nostro tempo. Uscite da ogni denominazione, da ogni prigione, uscite e ubbidite al Signore e camminate in ubbidienza alla Sua parola finché suonerà la tromba e la voce dell'arcangelo sarà udita e il Signore ritornerà e i morti in Cristo risusciteranno e noi viventi saremo mutati. Termino con un'esperienza. Io ho avuto numerose gloriose esperienze e una l'ho avuta nel gennaio 1981. Avevo viaggiato attraverso numerosi paesi in Africa. E quando giunsi ad Accra, Ghana, era molto tardi e dovetti prendere un albergo che non era pulito né buono. Non dimenticherò mai il nome di quell'albergo. Albergo Avenenda. E in quell'albergo ricevetti 4 punture di zanzara nel dicembre 1980. Ritornai a casa nel periodo di Natale e non potevo più mangiare. Ero diventato molto debole e fui portato in ospedale. E nella cittadina in cui vivo, i medici non avevano conoscenza della malaria tropicale e cominciarono a provare questo e quello. E nel momento in cui seppero che si trattava di malaria tropicale, c'era l'intero gruppo di 5 o forse 6 medici che stavano intorno al mio letto in ospedale. E il professor Baker disse: è troppo tardi. Troppo tardi per una trasfusione di sangue. È troppo tardi. Troppo tardi. Così lasciarono la stanza. Io non potevo parlare più. Non potevo più muovermi. Ero nutrito tramite delle flebo. Ed allora mi portarono in una stanza dove le persone muoiono. nel gennaio 1981 ed io sapevo che stavo per dipartirmi, ma non potevo parlare più. Tuttavia c'era nel mio cuore di voler dire: caro Signore, come sto davanti a te? Come sto davanti a te? E un istante dopo fui preso fuori dal mio corpo. È stata una gloriosa esperienza. Ho sperimentato il rapimento. Ho visto la moltitudine vestita di bianco. Tutti erano giovani. 17, 18, non più di 20 anni. Le sorelle avevano i capelli lunghi e i capelli erano sciolti dietro le spalle. E i fratelli naturalmente avevano i capelli di colore diverso, ma tutti erano belli. E noi salivamo. Non come un razzo, ma maestosamente eravamo presi su. E quando guardai in alto, vidi la Nuova Gerusalemme discendere. Vi dico, fratelli e sorelle, tutto ciò che Dio ha promesso nella sua parola è una realtà. La venuta del Signore sarà una realtà. La risurrezione dei morti sarà una realtà. Il mutamento del nostro corpo sarà una realtà. L'essere presi su per essere con il Signore sarà una realtà. La cena delle nozze sarà una realtà. Ogni cosa sarà una realtà. Il millennio sarà una realtà. Il nuovo cielo e la nuova terra saranno una realtà. La nuova Gerusalemme è una realtà. Non è una dottrina, è una realtà. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Ci alziamo in piedi e preghiamo. Voi siete realmente una bella assemblea. Vorrei continuare a parlare. Ma voi avete già ricevuto la parola di Dio? E in futuro potete ricevere le nostre lettere circolari e forse qualche CD e DVD delle nostre predicazioni, affinché la sposa di Cristo possa camminare al passo nel mondo intero. Dio ci ha dato la possibilità nel centro missionario di Krefeld, Germania, che le nostre riunioni del primo fine settimana possono essere ascoltate su tutta la terra in 10 lingue diverse. Se voi avete il collegamento internet, potete unirvi a noi, potete aver parte nelle riunioni che abbiamo il primo fine settimana del mese. Chiniamo ora i nostri capi, apriamo i nostri cuori e crediamo. Crediamo che il ritorno di Cristo è imminente. Come vediamo tramite i segni del tempo, noi vediamo adempiersi le profezie della Bibbia, specialmente con Israele e con Gerusalemme. E noi pregheremo per Israele e pregheremo per la sposa fra le nazioni, che il Signore possa avere la sua via. E come ha scritto l'Apostolo Paolo, e in primo luogo il Signore prende un popolo per il suo nome dai gentili, e dopo egli si volge ad Israele. Così tutto ciò sta per accadere. Siamo negli ultimi istanti del tempo della grazia. Dunque abbiamo bisogno di consacrare la nostra vita al Signore e camminare in ubbidienza alla parola. Ritornare al primo amore. Non accettate alcun insegnamento fatto dall'uomo. Rimanete nella parola e nella volontà di Dio. E in questa maniera essere preparati per il ritorno di Cristo. E voi ringrazierete Dio per questa riunione, di udire la parola di Dio e di conoscere la serietà del messaggio dell'ora. L'ultima chiamata negli ultimi momenti prima del ritorno di Cristo. Io so che voi credete e tutto vi sarà rivelato. Se c'è qualcuno che non ha ancora consacrato la vita al Signore, è il vostro tempo. Se c'è qualcuno che non ha ancora la rivelazione in merito a ciò che Dio ha promesso per il nostro tempo, per favore riconoscete il vostro giorno. In questa riunione il Signore ha parlato direttamente a tutti noi tramite la sua santa parola. Così noi siamo riconoscenti per l'Antico e il Nuovo Testamento. Siamo riconoscenti per le promesse. Siamo riconoscenti a Dio che ha mandato il profeta Elia con la vera parola di Dio per riportarci al fondamento originale affinché il Signore possa edificare la sua Chiesa e piazzare i diversi ministeri. Secondo 1 Corinzi capitolo 12, Efesini capitolo 4, per l'edificazione del corpo di Cristo, che possiate essere sotto il sangue che è stato sparso sulla croce del Calvario. E il nostro Signore, come sommo sacerdote, è entrato con il suo proprio sangue nel santuario celeste. E la stessa vita che era nel sangue del Salvatore e nella vita di coloro che sono salvati. Così ricevete il Signore Gesù Cristo, ricevete la parola di Dio, ricevete la natura divina, ricevete il perdono di tutti i vostri peccati, la totale riconciliazione, la totale giustificazione, la totale santificazione nella parola e nella volontà di Dio, e siate suggellati con lo Spirito Santo fino al giorno della vostra redenzione. Secondo Efesini capitolo 4, le Sacre Scritture ci parlano in modo così chiaro e ci informano in merito al piano di salvezza, in merito al tempo in cui viviamo. Caro Signore, è la mia preghiera, abbi la tua via con ciascuno di noi, in questo luogo, in questa città, in questa nazione e in tutte le nazioni vicine. La tua volontà sia fatta sulla terra come fatta in cielo. Benedici il nostro caro fratello e benedici i fratelli che collaborano con lui. Benedici l'assemblea. Benedici gli altri fratelli venuti alla riunione. Benedici i nostri fratelli venuti dal Sudafrica. Benedicici tutti con le abbondanti benedizioni dell'Onnipotente Dio, che possiamo rimanere nella terra promessa, nella parola promessa, ed essere guidati dallo Spirito Santo promesso in tutta la parola di Dio. Caro Signore, io ti ringrazio nel prezioso nome di Gesù Cristo. Ed ognuno dica Amen. Dio vi benedica e sia con tutti voi. Amen. Grazie per la traduzione. Dio ti benedica, grazie.
Vous voyez quel amour.